Laudetur Jesu Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: Gallagher nelle Filippine insieme per promuovere la pace con il dialogo e i negoziati, la Corte Suprema concede l'immunità parziale a Trump, Biden atto grave, il premier ungherese Orban in visita a Kiev, necessario un cessate il fuoco immediato per accelerare i negoziati. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. In visita nelle Filippine da ieri l'arcivescovo Paul Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, ha incontrato questa mattina il presidente della Repubblica Marcos Jr. e il segretario per gli affari esteri Manalo, lodando il contributo che i filippini danno come cattolici in tutto il mondo al benessere della Chiesa cattolica e di molte comunità. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
Siamo non solo un paese cattolico, ma molto cattolico. Così il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., cattolico, ha salutato l'arcivescovo Paul Richard Gallagher in visita di cortesia. Poco prima il rappresentante della Santa Sede aveva incontrato il segretario per gli affari esteri, Enrique Manalo, che ha riconosciuto il contributo della Santa Sede alla promozione della pace, dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo. E ha detto che le Filippine continueranno a sostenere un ordine internazionale basato sulle regole. Gallagher ha sottolineato che le priorità per la Santa Sede oggi sono i troppi conflitti nel mondo e la necessità di promuovere la pace attraverso il dialogo e i negoziati. La Santa Sede e le Filippine, in molti di questi aspetti, condividono per l'arcivescovo inglese gli stessi valori e visione delle cose e potranno lavorare insieme anche in futuro. Infine ha ricordato che i cattolici delle Filippine sono ottimi agenti per l'evangelizzazione e per la condivisione della buona novella del Vangelo.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che gli ex presidenti, e quindi anche Donald Trump, hanno diritto a una parziale immunità nell'esercizio delle loro funzioni. Non possono quindi essere processati per i loro atti ufficiali. Per l'ex presidente americano è una grande vittoria, mentre Joe Biden parla di pericoloso precedente. Il servizio di Andrea De Angelis.
Era una delle decisioni più attese della Corte, che doveva stabilire di fatto se un presidente possa essere processato per le sue azioni quando è in carica. Quanto deciso a maggioranza dalla Corte, se favorevoli 3 contrari, potrà avere grandi ripercussioni sul voto di novembre. Lo scenario più probabile è che adesso si registri un ritardo di mesi nel proseguimento del processo contro Trump, che con ogni probabilità si concluderà dopo le elezioni. Una giudice, contraria alla sentenza, ha sottolineato come questa ridisegna l'istituzione della presidenza, dando un colpo al principio secondo cui nessun uomo è al di sopra della legge. Parole simili quelle usate dal presidente Biden: neanche il presidente statunitense è al di sopra della legge, l'America è fondata sul principio che qui non esistono re. Biden ha ricordato l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e ha detto: oggi il popolo americano dovrà decidere se fidarsi ancora di Donald Trump.
Visita a sorpresa a Kiev del premier ungherese Orban, che da ieri ha assunto la presidenza semestrale dell'Unione Europea con l'intento di un dialogo per favorire la pace. Intanto sul terreno continua l'abbattimento di droni e aerei. Il servizio di Michele Raviar.
Valuteremo le iniziative di pace di Zelensky, chiedendogli di considerare un cessate il fuoco per accelerare i negoziati, ha affermato Orban, tra i più scettici in Europa, sul sostegno incondizionato a Kiev. È la prima volta del leader ungherese in Ucraina, che ha anche ribadito di voler migliorare le relazioni bilaterali tra Budapest e Kiev. Apprezziamo che la visita avvenga subito dopo l'inizio della presidenza ungherese dell'Unione Europea, ha detto Zelensky, sostenendo che questa è una chiara indicazione delle nostre priorità europee comuni, di quanto sia importante portare una pace giusta in Ucraina. A Mosca, intanto, un tribunale ha arrestato in contumacia l'ex primo ministro ucraino Groisman e l'ex ministro degli esteri Klimk per mezzi e metodi di guerra proibiti. Sul campo, intanto, il Cremlino sostiene di aver distrutto 7 aerei militari ucraini in un raid sull'aeroporto di Mirohorod. 11 i droni ucraini distrutti stanotte in Crimea. Kiev conferma che ci sono alcune perdite, ma non quelle rivendicate dal nemico.
Sono di nuovo costretti alla smobilitazione i civili nella striscia di Gaza dopo un ennesimo ordine di evacuazione di massa impartito dall'esercito israeliano, questa volta sulla città di Khan Yunis, dove proseguono gli attacchi aerei con nuove vittime. Intanto sale anche il bilancio dei soldati israeliani caduti. Paola Simonetti.
Famiglie palestinesi di nuovo in fuga da Khan Yunis, l'ultima città dove si erano rifugiate, che doveva essere la fine dell'esodo nel conflitto in corso. Invece un nuovo ordine di sgombero da parte dell'esercito israeliano costringe decine di migliaia di civili a rimettersi in disperato cammino, a piedi o con poveri mezzi di trasporto, per approdare in zone già sovraffollate e sprovviste di sufficienti aiuti umanitari. L'allarme è alto per il timore che il provvedimento sia l'anticamera di un attacco di terra. Intanto un martellamento di raid aerei nelle scorse ore ha ucciso almeno 9 persone e ferite altre 30. Preoccupato il segretario generale dell'ONU Guterres, che chiede un'immediata tregua. Il ministro della difesa israeliano Gallant corre ai ripari approvando lavori per il riavvio di un impianto di desalinizzazione dell'acqua che soddisfi, dice, i bisogni umanitari fondamentali. Israele nel frattempo conta le sue perdite, altri 2 soldati morti sul campo fanno salire a 321 il bilancio dei militari caduti a Gaza.
Il numero di bambini sfollati a causa della violenza delle gang ad Haiti è aumentato del 60% da marzo, l'equivalente di un bimbo al minuto. Lo afferma il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'UNICEF, stimando in oltre 300.000 il numero di bambini colpiti. Eliana Storri.
Per l'UNICEF i bimbi sfollati rappresentano più della metà delle 600.000 persone costrette a fuggire dalle loro residenze abituali a causa della violenza endemica nel paese caraibico, in particolare nella capitale Port-au-Prince. La catastrofe umanitaria che si sta svolgendo davanti ai nostri occhi sta avendo un impatto devastante sui bambini, ha dichiarato il direttore generale del fondo Catherine Russell. Il paese continua ad essere preda della violenza. Ad Haiti almeno 20 persone sono state uccise da membri della coalizione di bande armate Vivre Ensemble, che hanno attaccato la sottostazione di polizia del comune di Gressier a sud di Port-au-Prince in un atto compiuto nonostante la presenza di truppe keniote nel paese. Vivre Ensemble è guidata dall'agente di polizia Jimmy Cherizier, detto Barbecue. È stato lui mesi fa a ordinare il caos nel paese caraibico e a chiedere le dimissioni dell'allora primo ministro Ariel Henry, minacciando addirittura una guerra civile e un genocidio se l'ex premier fosse rimasto al potere con il sostegno della comunità internazionale.
In Messico scontri tra narcotrafficanti che si contendono il controllo dei territori hanno provocato almeno 19 morti. A scoprire i corpi, le autorità locali nel comune di La Concordia, in Chiapas, dove un video circolato sui social network in cui individui che si identificavano come membri del cartello di Sinaloa rivendicavano la responsabilità degli omicidi. Bollette più salate in Brasile a causa del peggioramento delle fonti di generazione dell'energia idroelettrica dovuto alla riduzione di piogge fino al 50% nei prossimi mesi. L'Agenzia Nazionale di Settore ha comunicato l'applicazione da oggi della nuova tariffazione valida in tutto il paese a causa dello scenario di assenza di pioggia sommato all'inverno con temperature superiori alla media storica del periodo. Viviamo un momento critico davanti a noi, non vediamo solo a Parigi il rafforzamento di forze euroscettiche o anche peggio, ma per me è importante al di là dell'esito delle elezioni l'Unione Europea sia un fattore di protezione e non viva un terremoto sul piano politico. Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk in conferenza stampa a Varsavia con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. A giugno il tasso di inflazione nell'Eurozona si è attestato al 2,5%, il lieve calo rispetto a maggio, questa è l'indicazione fornita dalla stima flash di Eurostat. È con l'immagine evangelica del lievito che possiamo pensare al ruolo dei cristiani in politica, lo afferma Don Bruno Bignami, direttore dell'ufficio CEI per i problemi sociali e il lavoro, nel libro Dare un'anima alla politica, nelle librerie alla vigilia della Settimana Sociale dei Cattolici, in programma dal 3 al 7 luglio a Trieste, con il titolo Al cuore della democrazia. Ascoltiamo Don Bignami al microfono di Luca Collodi.
La prima immagine ce la dà Don Pio Mazzolari, una sua famosa riflessione nel 49. Lui dice: non al centro, né a destra né a sinistra, ma in alto. Dove l'in alto della politica è la capacità di vivere le appartenenze come strumento e non come fine, che è il grande problema di tante persone. Quando una persona pensa che l'appartenenza di schieramento sia il fine e non lo strumento, il mezzo, allora lì abbiamo problemi grossi. E abbiamo problemi perché si scade nell'ideologia.
Le settimane sociali saranno in grado di isolare le ideologie che oggi ci sono nell'impegno politico?
Questo è un servizio che secondo me la Chiesa può fare in questa stagione storica. Purtroppo l'ideologia è un paraocchi e questo comporta a volte l'incapacità di vedere la realtà nella sua pienezza, nella sua interezza.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia e Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.